Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto vi arriva in diretta da Luca Collodi. Grazie a Silvio Anelli per quanto riguarda la parte tecnica, Andrea De Angelis e Maria Serena Tullio che mi aiutano nella messa in onda di questo programma. L'aldilà della notizia di oggi vuole tornare a ripercorrere il cammino che ci separa dal voto amministrativo del prossimo 28 e 29 di marzo. Le informazioni non mancano, ci sono problemi per la presentazione delle liste in alcune regioni da parte di alcune forze politiche, una questione complicata sulla quale vogliamo avere anche il parere, la riflessione di quello che al riguardo delle regole democratiche, ma più in generale sul rispetto della legalità, vogliamo capire quello che ci dice la dottrina sociale della Chiesa. Per questo io saluto il vescovo di Mazara del Vallo, siamo in provincia di Trapani, Monsignor Domenico Mogavero, che è anche presidente del Consiglio per gli Affari Giuridici della Conferenza Episcopale Italiana. Monsignor Mogavero, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buongiorno.
Lasciamo sullo sfondo tutte le vicende della cronaca politica, ma cerchiamo di interrogarci su cosa al riguardo ci può dire la dottrina sociale della Chiesa.
Io credo che la democrazia sia una bella forma di partecipazione della gente alla conduzione della vita pubblica. È una forma nella quale il popolo è protagonista del suo presente e anche del suo avvenire, del suo futuro. La democrazia però è una realtà molto fragile che ha bisogno di essere sostenuta e accompagnata da norme, da regole, perché altrimenti non riusciamo più a orientarci. Se dovesse essere frutto dell'arbitrio di qualcuno o se dovesse essere improvvisata ogni giorno, mancherebbe la certezza dei rapporti, la certezza del diritto, la certezza delle prospettive.
Da questo punto di vista, come potremmo coniugare il rispetto delle regole e la partecipazione al voto del più grande numero di elettori? Perché poi questo è il nodo centrale.
Io credo che in democrazia non si può fare distinzione tra ciò che sono le regole e quello che è il bene sostanziale, perché le regole non sono un aspetto accidentale del vivere insieme, le regole sono quelle che dettano il binario attraverso cui incamminarsi per poter realizzare appunto la finalità stessa della democrazia. Qui credo che la definizione più efficace sia stata data dal Presidente della Repubblica quando ha parlato di un grossissimo pasticcio, cioè siamo di fronte a una circostanza nella quale il valore della partecipazione sembra possa essere messo in discussione dalla non osservanza delle regole, che sono una garanzia e una tutela per tutti. Cambiare le regole del gioco mentre il gioco è già in atto è altamente scorretto da parte di tutti, perché a questo punto si legittima ogni intervento arbitrario con la motivazione che ragioni più o meno intrinseche o più o meno pertinenti mettono in gioco un valore. Oggi il valore della partecipazione, domani potrebbe essere un altro valore in gioco. Bisogna dire che effettivamente ci sono state delle leggerezze, delle manchevolezze, ci sono delle approssimazioni nell'affrontare il gioco democratico che non sono a favore di nessuno, e questo affrontare con approssimazione il gioco democratico significa che forse siamo impreparati a una democrazia sostanziale. Ci nutriamo tanto, ci gloriamo delle parole, partecipazione, masse, consenso, però poi alla fine, quando tutto questo confligge con un qualcosa che ci penalizza, allora invochiamo altri valori e soluzioni estemporanee per riparare ai guasti di chi ha improvvisato o ha sbagliato.
Monsignor Mogavero, voi su questioni inerenti al sociale, e qui allarghiamo un po' anche il nostro sguardo, siete intervenuti anche con un documento che in questo caso riguarda il rapporto che c'è tra democrazia, legalità, bene comune nel Mezzogiorno italiano. Il titolo di questo documento, lo ricordiamo, ce ne siamo occupati molto anche da questi microfoni, per un paese solidale, Chiesa italiana e Mezzogiorno. Qual è il suo giudizio su questo documento che voi vescovi avete voluto porre all'attenzione anche delle istituzioni nazionali?
Io credo che questo documento sia un atto di coraggio dell'Episcopato italiano e sottolineo dell'intero Episcopato italiano. Io da Vescovo dell'Italia meridionale, della Sicilia, ho notato con compiacimento che i confratelli delle altre regioni hanno sentito questo momento e questo passo come un momento che li riguardava direttamente e hanno dato il loro apporto perché non fosse la voce del Sud per il Sud contro il Nord, ma fosse la voce di tutti i vescovi delle chiese italiane che si interrogano su una parte del Paese che non può più essere considerata la palla al piede del Nord o del Centro, ma è una realtà come le altre senza della quale il Paese non può crescere. Ecco perché si parla di solidarietà, perché si parla di una Chiesa che guarda al Mezzogiorno, ma che guarda dal Mezzogiorno tutta se stessa, perché ormai nel tempo della globalizzazione, purtroppo, gli elementi o i fattori disgreganti del tessuto sociale non sono più una prerogativa negativa del nostro territorio, ma ormai incidono sul tessuto nazionale. Allora ciò che si dice per il Sud vale anche per la parte che la riguarda, per il Nord, e l'atto di amore che la Chiesa fa verso il Sud è un atto d'amore che riguarda tutto il Paese.
Voi vescovi italiani richiamate ad un atteggiamento più attento i politici locali.
Certamente, noi vescovi abbiamo detto che il Sud non può essere considerato un collettore di voti, non si può guardare soltanto quando al momento della verifica del consenso ci si deve indirizzare verso questa o quella forza politica. Il Sud ha delle pesantezze, ha delle arretratezze. Il Sud deve salvarsi da sé, senza nessuna forma di assistenzialismo fuori luogo. Però questo nostro sforzo, questa nostra fatica deve essere assecondato dalla simpatia, dallo sguardo interessato di tutte le regioni. Noi dobbiamo fare la nostra parte nelle istituzioni regionali, provinciali, comunali. Lo Stato deve fare la sua parte, pensando che emarginando ulteriormente o continuando a emarginare questo territorio, l'intero Paese ne avrà degli svantaggi e delle pesantezze.
Qual è, secondo la sua esperienza anche pastorale, ma anche di uomo del Sud, il problema del Mezzogiorno italiano? Questa questione meridionale che dai libri di storia ci portiamo dietro da tantissimi anni.
Il problema del Meridione d'Italia è un problema fortemente culturale. Noi dobbiamo liberarci da certi modelli che abbiamo acquisito da un passato molto lungo. Siamo stati un paese, una parte del Paese che è stata tenuta sempre sotto il dominio degli altri e che doveva essere tenuta buona attraverso le elargizioni così graziose da parte di chi deteneva il potere. Tutto questo noi ce lo piangiamo perché in qualche modo col passare dei secoli ci è entrato nel sangue. Adesso dobbiamo fare un mutamento genetico, dobbiamo pensare che tutto quello che ci riguarda ci deve vedere protagonisti, non elemosinanti, ma protagonisti di un futuro che dobbiamo costruire attraverso nuovi modelli legislativi, nuovi modelli educativi, nuovi modelli sociali, nuova partecipazione ecclesiale. Per questo noi riteniamo che la scelta educativa sia la scelta vincente, la scelta educativa a livello scolastico, la scelta educativa a livello ecclesiale, la scelta educativa nella partecipazione politica in senso alto della gente alla gestione della cosa pubblica.
La gente del Sud, e chiudiamo, è però consapevole di questo compito?
La gente del Sud registra che questa situazione non può andare avanti, che queste pesantezze ci impediscono di decollare. La gente del Sud in questo momento guarda con estrema simpatia alla Chiesa e al compito che essa si è assunta di risvegliare valori e dinamiche promozionali. E quindi questo ci responsabilizza ulteriormente come pastori, perché dobbiamo metterci alla testa della nostra gente senza invadere campi che non sono nostri, che sono propriamente dell'autorità politica e delle istituzioni pubbliche, ma in nome dell'uomo combattere una battaglia che metta al centro i valori e con i valori illumini il cammino di oggi, perché il domani di coloro che verranno dopo, oggi forse la fatica più grande è quella di seminare il bene. I frutti li vedranno gli altri, ma questo sarà per noi una soddisfazione già sufficiente.
Grazie a Monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, provincia di Trapani, e presidente del Consiglio per gli Affari Giuridici della CEI. Grazie veramente di cuore e buon lavoro a lei.
Grazie, buona giornata.
Chiudiamo questo collegamento, ma salutiamo un secondo ospite, il professor Marco Olivetti, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Foggia. Professor Olivetti, anche a lei benvenuto.
Buongiorno.
Con lei vogliamo riprendere il tema dell'attualità con il quale abbiamo aperto questo programma, con l'intervista a Monsignor Mogavero. E la domanda che le vogliamo fare è questa. Lei è esperto di diritto costituzionale, quindi ci può aiutare. Qui il problema è doppio. Da un lato, torniamo al voto amministrativo, sono state violate, non rispettate delle regole che alcuni partiti hanno seguito, altri no, per la presentazione delle liste. In alcuni casi alcune liste sono state respinte proprio per la mancanza del rispetto di queste regole. Dall'altra parte, questa esclusione rischia al momento di non far partecipare al voto una gran fetta di elettori. Che cosa fare? Come coniugare il rispetto della legalità da un lato e dall'altro?
La questione, come lei ha detto, si può impostare nel senso di un contrasto tra il valore della democrazia, che richiede che gli elettori abbiano la possibilità di scegliere tra le opzioni che realisticamente sono in campo in un determinato momento storico, e quindi le forze politiche principali in questo momento in Italia, e le procedure attraverso le quali questi valori sono tradotti. Nella sentenza che non ha ammesso il listino del centrodestra in Lombardia si specifica, secondo me giustamente, che i valori passano attraverso le procedure e che dunque questo contrasto in un certo senso sembrerebbe non esistere. Tuttavia io credo che lo potremmo, diciamo così, impostare anche in quest'altro modo, a seconda che noi guardiamo la cosa dal punto di vista dei governanti o dei governati, che è sempre il doppio sguardo che dobbiamo avere sulla politica. Se lo guardiamo dal punto di vista dei governanti, fermi tutti i ricorsi che sono pendenti, mi sembra che le conseguenze che sinora si sono raggiunte, vale a dire le esclusioni delle liste che hanno commesso delle irregolarità, dovrebbero essere mantenute. Se lo guardiamo dal punto di vista dei governati, probabilmente qualche intervento che consenta di adeguare l'offerta politica e quindi la partecipazione dei partiti alla distribuzione dei valori e delle opinioni della società civile potrebbe, diciamo così, essere auspicabile, ferma la difficoltà di strutturarlo in questo momento. Ecco.
Professor Olivetti, chiedo scusa, per capirci, lei ci fa riflettere sul fatto che a questo punto una possibile via d'uscita sia quella della scelta del male minore?
Allora, innanzitutto, io distinguerei tra i due casi che noi abbiamo davanti, il caso della Regione Lombardia e il caso della Regione Lazio, sia per la diversa gravità dei due episodi, sia per la gravità delle irregolarità. Nel caso della Regione Lombardia noi abbiamo delle irregolarità formali rispetto a liste che sono state validamente presentate in tempo e con una conseguenza enorme, la conseguenza della decisione degli uffici elettorali circoscrizionali è che l'intera compagine di centrodestra nella Regione Lombardia non parteciperebbe al voto. Nel Lazio abbiamo una situazione molto diversa, abbiamo delle liste non presentate in tempo e quindi si è violato proprio il termine, non c'è proprio la lista presentata davanti agli uffici circoscrizionali elettorali, insomma, e al tempo stesso le conseguenze sono meno gravi perché ciò che è coinvolto è la lista del Popolo delle Libertà solo nella provincia di Roma, ferma restando il listino regionale del centrodestra e le altre liste del PDL nelle altre province del Lazio.
Quindi due casi diversi.
Sono due casi molto diversi, insomma, ecco. E io non escluderei che lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, che sta esaminando il ricorso della Giunta Formigoni, possa modificare il responso per quel che riguarda la Regione Lombardia. Per quel che riguarda la Regione Lazio siamo davanti a una irregolarità gravissima commessa da chi ha presentato le liste in quel modo, difficilmente scusabile. Detto questo, la questione di un eventuale intervento con un atto normativo che appunto tenti comunque di fare fronte non in nome degli interessi dei governanti ma in nome degli interessi degli elettori a questa situazione è una questione che può essere esaminata, ecco, insomma, che innanzitutto richiederebbe forse, questa è una considerazione non giuridica, mi pare di buon senso però, che chi ha commesso errori si assumesse pubblicamente la responsabilità e lo ammettesse invece di scaricarla sugli altri, ecco, però questa non è una considerazione giuridica ma direi di buon senso, insomma.
Quindi una possibile soluzione potrebbe essere quella, noi qui stiamo naturalmente ipotizzando cose che magari non sono di nostra competenza, sì. Ma una riammissione della lista del centrodestra in Lombardia, mentre un'esclusione della lista del centrodestra in Lazio, questo potrebbe in qualche modo unire il rispetto delle regole con il diritto democratico della partecipazione al voto?
No, non volevo dire esattamente questo, volevo dire che la riammissione della lista Formigoni in Lombardia non mi sentirei di escluderla, fermo restando che ci sono molti dettagli che non sono a mia conoscenza, non mi sentirei di escluderla perché le irregolarità, a quanto mi consta, sono molto meno gravi. Siamo davanti a liste presentate in tempo con il numero di firme necessarie, circa le quali firme però a un certo punto si è affermato che erano irregolari alcune forme di convalida di queste firme. E quindi siamo davanti alle irregolarità meramente formali e forse non essenziali. E quindi il TAR potrebbe riammettere questa lista. Diversa è la questione a legislazione vigente del Lazio, dove, a quanto sono stato in grado di capire, non è stata presentata validamente la lista nei termini previsti e quindi la conseguenza non può che essere l'esclusione. Mi pare difficile che questa lista possa essere riammessa a seguito di un ricorso. Ecco, questo ha diritto vigente. Ovviamente a questo punto si apre la questione di cui si discute in questi ultimi giorni sulla possibilità che mediante un intervento di carattere normativo, quindi una modifica della normazione vigente in questa materia, si cambino in qualche modo le regole, naturalmente in corso d'opera, il che è sempre piuttosto delicato, e qui si aprono una serie di alternative possibili, ciascuna delle quali ovviamente presenta dei profili delicati, probabilmente di costituzionalità in alcuni casi. Ecco.
Professor Olivetti, per concludere questo nostro colloquio, la domanda è un po' questa, anche in altri settori spesso avviene, ma perché c'è questa grande, io non saprei nemmeno come definirla, se noncuranza, se sciatteria, se prepotenza, se rifiuto, e questo non vale solo per gli uomini politici, vale un po' per tutti gli italiani quando sono chiamati a rispettare delle regole. Perché in Italia le regole si fa così fatica a rispettarle?
È una domanda rispetto alla quale, se io avessi una risposta diciamo così esauriente ed esatta, probabilmente potrei concorrere al premio Nobel per il diritto, se mai questo premio esistesse. Non esiste, insomma, c'è solo per l'economia.
È un fatto culturale.
Sì, credo. Però ecco, una domanda appunto cui è difficile dare una risposta, ma che ha dietro di sé una constatazione evidente, cioè lei constata un dato che tutti noi abbiamo sotto gli occhi quasi ogni giorno, dalle cose più banali, il rispetto delle regole in un condominio, oppure il rispetto delle strisce pedonali quando una persona le sta attraversando. Ecco, è una constatazione che possiamo fare tutti ogni giorno e che rischia di avere delle conseguenze gravi, perché la mia sensazione, anche se io osservo soprattutto i dati che riguardano il sistema politico costituzionale, è che noi siamo su una china piuttosto pericolosa. In questo caso naturalmente è coinvolto soprattutto il centrodestra, e naturalmente è sempre difficile dire che tutto è uguale per tutte le parti, ma sarebbe comunque assurdo sostenere che il problema esista solo lì. L'unica cosa che si può dire è che almeno di fronte a queste situazioni si faccia un serio esame di coscienza, o prima o dopo le urne, e che insomma chi è responsabile paghi, ecco, perché le regole possono essere violate. Il problema è che in una società organizzata ci sono dei meccanismi di sanzione per le quali, in seguito ai quali, chi è responsabile delle violazioni delle regole viene chiamato a rispondere. Da noi questo in genere, o per un motivo o per l'altro, viene quasi sempre escluso. Più ancora dell'assenza di regole, per me è grave l'assenza di meccanismi di responsabilità quando le regole vengono violate, o non ci sono o non vengono il più delle volte utilizzate, applicati, specialmente quando sono meccanismi di responsabilità che dovrebbero scattare, diciamo così, in forma volontaria, in questo caso da parte dei partiti, oppure in altri casi da parte della società civile.
Grazie al professor Marco Olivetti, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Foggia. Naturalmente noi abbiamo cercato di capire insieme una problematica sicuramente molto complicata, che richiama in causa, oltre che la Costituzione, anche il valore della democrazia. Questi sono gli elementi su cui noi oggi volevamo soffermare la nostra attenzione. Grazie.
Grazie, arrivederci.
A questo punto noi, amici ascoltatori, ci fermiamo qui. Grazie per l'ascolto. Da Luca Collodi la linea torna alla rete.